presentato, lo conosciamo perché è proprio di famiglia, è affidato un tema un po' difficile, no. La cultura del precario, la cultura del...
dell'uso e getto.
Dell'uso e getto. Il precario, insomma.
Grazie. Intanto ringrazio Padre Ringo per questo, l'invito che ancora una volta mi ha rivolto a venire qui in mezzo a voi a riflettere su un tema che è già stato enunciato dalle sue parole, un tema che è di particolare attualità, anche se, come diceva, è un tema difficile, difficile non tanto perché è difficile trovare le indicazioni che in qualche modo ci aiutino a leggere quella che appunto è la cultura del precario, la cultura dell'usa e getta, come si dice con un termine che oggi è persino abusato perché viene usato un po' in tutti i contesti in cui la vita si sviluppa, ma difficile perché in realtà le soluzioni da trovare di fronte a una situazione come quella di questa cultura, su cui fermerò l'attenzione, non sono sempre così facili. Partirei dalla considerazione che i rapporti umani e le relazioni umane sono diventate sempre più complesse e difficili nel nostro tempo, no? Soprattutto che in realtà si assiste a momenti forti di rottura delle relazioni umane un po' su tutti i versanti, da tutti i punti di vista. Penso alle rotture familiari, pensate anche soltanto all'incremento che in questi ultimi decenni hanno avuto le separazioni, i divorzi, no? Quindi le situazioni fallimentari a livello matrimoniale, ma pensate anche a tutte le forme di violenza nelle relazioni. Oggi si parla molto di femminicidio e mi pare che sia un dato, quello del femminicidio, particolarmente rilevante, no? Quantitativamente, ma anche di grave espressione di una situazione di disagio, no? Ecco, in cui ci si trova nelle relazioni. O ancora penso a tutte le forme anche di tensione, di conflitto che si verificano nei rapporti anche sociali. Pensate a come la politica, tanto per fare un allargamento della riflessione, la politica è diventata un luogo di conflitto permanente, sia tra i partiti, sia all'interno dei partiti, dei movimenti e così via. Cioè assistiamo a una crisi molto profonda delle relazioni, no? Delle relazioni. Qualche giorno fa leggevo una lunga intervista sulla Stampa, la Stampa di Torino, di Zavoli, che è stato a suo tempo anche direttore della RAI, ma soprattutto è stato un abilissimo giornalista televisivo, no, che ha iniziato, per quelli che hanno come me un'età abbastanza avanzata o piuttosto avanzata, ha iniziato con il famoso processo alla tappa e poi ha fatto seguito con una serie anche di trasmissioni di vario genere, tra le quali quelle sugli anni di piombo, oppure quelle dedicate anche a particolari situazioni di anche positive. Penso per esempio a tutto il discorso fatto sui monasteri a suo tempo. Ecco, bene, Zavoli in questa intervista che rilasciava alla Stampa veniva interpellato su qual era secondo lui la crisi più grave che il nostro tempo stava attraversando, e diceva che la crisi più grave è proprio quella delle relazioni umane, interpersonali e sociali, che viviamo cioè in una società nella quale è difficile comunicare, è difficile relazionarsi in modo autentico, no? Ecco, perché? Perché il prevalere delle informazioni, che in termini quantitativi si sono moltiplicate, oggi abbiamo a disposizione degli strumenti che continuamente ci informano, coincide però con il dequalificarsi, la perdita di qualità delle relazioni interpersonali, delle relazioni intersoggettive. Siamo, per così dire, cittadini del mondo, nel senso che abbiamo la possibilità di comunicare con una infinità di persone anche a distanza enorme dal punto di vista geografico e, come si dice oggi, in tempo reale, ma tutto questo si accompagna poi anche a una destituzione di significato, perdita di significato delle relazioni interpersonali, che sono le relazioni più profonde, no? Ecco. Io cercherò allora di dire quali sono le cause anzitutto di questa situazione, per poi individuare i rimedi possibili e in qualche modo anche qual è, come dire, la prospettiva educativa, perché non basta individuare astrattamente dei rimedi, occorre anche indicare dei cammini di carattere educativo che consentano appunto di dare alle relazioni uno sviluppo positivo, di far crescere positivamente le relazioni umane, interpersonali, ma anche in senso più allargato le relazioni sociali. Parto da una analisi delle cause, no? Naturalmente non ho la pretesa di esaurire un discorso che è molto più ampio, più complesso di quanto non si possa fare in una serata, ma mi limito a dire molto schematicamente alcune cause che a me pare siano le principali che hanno messo in crisi appunto le relazioni interpersonali e sociali. La prima che ricorderei è che in qualche modo vedremo si collega anche all'usa e getta, no? A questa situazione di società in cui tutto viene consumato in termini assolutamente brevi, no? In spazi assolutamente ridotti, no? Ecco, rispetto al passato. E la prima di queste cause è la forte spinta individualistica che caratterizza la nostra società di oggi. Si direbbe che al centro dell'attenzione oggi c'è soltanto l'individuo, non tanto il soggetto. Quando si dice soggetto si indica una realtà che di per sé può diventare anche una realtà relazionale, no? Il soggetto è aperto tanto a diventare persona, e quando si parla di persona si dice di un soggetto che vive nelle relazioni, che si costruisce nelle relazioni, per così dire, quanto a diventare individuo, e l'individuo è evidentemente invece un soggetto che si chiude su se stesso, un soggetto, come si dice, autoreferenziale, un soggetto che tende, come dire, a escludere dal proprio orizzonte le relazioni, soprattutto le relazioni più profonde, le relazioni che hanno una durata, che non si consumano, come appunto avviene nell'usa e getta, no? in pochissimi giorni, o anche addirittura nell'esperienza momentanea che si fa di quell'incontro, ecco, relazioni che durano, relazioni che vivono a lungo, ecco. Questa spinta individualistica, no? È certamente un elemento che caratterizza la nostra società, no? La chiusura dentro a se stessi, l'incapacità di aprirsi agli altri, la non attitudine a vivere nella dimensione della socialità. Ecco. C'è stato tutto un percorso storico che ha condotto a queste spinte individualistiche. Pensate a come gli anni 70, per esempio, del secolo scorso, no? Sono state caratterizzate da una forte spinta sociale che si è esaurita, che non ha trovato sbocco, che in qualche modo è arrivata persino a espressioni del tutto negative, penso agli anni del terrorismo e così via, e c'è stato un rifluire in qualche modo, il cosiddetto riflusso, no, dell'individuo su se stesso, sui propri bisogni, sui propri desideri, sulla propria autorealizzazione, sulla propria felicità e così via. Ho usato una serie di termini, di parole che indicano un pochino i tratti fondamentali della cultura in cui viviamo, che non è più la cultura dell'impegno, della partecipazione, della militanza politica e così via, è la cultura invece della riscoperta dei desideri soggettivi, dei bisogni soggettivi, della felicità individuale, dell'eros e così via, tutti i termini che stanno a indicare quella spinta individualistica a cui facevo riferimento. E quindi la esigenza di soddisfazione dei bisogni e dei desideri soggettivi, in primo luogo, no? A prescindere dalle relazioni con gli altri, soprattutto quando queste relazioni possono in qualche modo avere creare delle situazioni in cui non sempre è possibile che l'individuo si realizzi per se stesso. Un secondo dato che mi pare importante ricordare è quello che si può chiamare la logica del mercato. Qui entriamo direttamente nel discorso della consumazione dei rapporti, no? Ecco. Oggi spesso si dice che il mercato non è più soltanto un fatto economico, certo è anche un fatto economico, è prevalentemente un fattore economico, ma il mercato è diventato una forma di pensiero, anzi addirittura alcuni dicono il pensiero unico, no? Perché in realtà la logica mercantile, no? Che è la logica appunto della produttività per la produttività, del consumo per il consumo, permea di sé la vita di ciascuno di noi. Faccio un esempio soltanto molto banale: se oggi ci viene chiesto di fare una certa azione, di compiere una certa azione o di mettere in atto una certa scelta, come abitualmente avviene, tendenzialmente non ci chiediamo più se ha senso o non senso fare quella scelta o mettere in atto quell'azione, ma semplicemente ci chiediamo serve o non serve, è utile o non è utile, e l'utile è l'utile mercantile, no? Serve o non serve dal punto di vista economico o comunque dal punto di vista della nostra autorealizzazione personale, qui ritorna il discorso dell'individualismo, no? Ecco, cioè è utile per noi come singoli, per noi come individui, no? Ecco, non tanto ha senso o non ha senso, ma serve o non serve, questo giudizio viene dato sulla base appunto del profitto soggettivo, no? Ecco. Evidentemente questo porta a consumare qualsiasi cosa, no? Si consumano i rapporti come si consuma la sessualità. Tutto viene ridotto in qualche modo a merce utile, no? E tutto quello che invece non corrisponde a merce utile viene automaticamente emarginato, rifiutato, no? E quindi non ha più nessuna consistenza per noi, per la nostra realizzazione personale, che viene concepita, come già ho ricordato, in termini sempre più individualistici. L'ultimo aspetto che ricordo, no, ecco, dal punto di vista culturale, che spiega un po' le cause di questa situazione dell'usa e getta, no, ecco, quindi della consumazione dei rapporti l'uno dopo l'altro senza alcuna consistenza, stabilità, continuità, eccetera. L'ultimo dato è quello che si può definire come l'accelerazione del tempo. Noi viviamo in un tempo che è continuamente, come dire, accelerato da una serie di conquiste nuove che si sono fatte. Pensate ai cambiamenti che sono intervenuti in questi ultimi 20 anni anche soltanto, no? Nella vita di ciascuno di noi, nella vita del mondo in cui siamo collocati, basterebbe pensare a che cosa si è prodotto in termini di globalizzazione, no? Sia sul terreno economico, sia sul terreno delle relazioni. Ricordavo appunto all'inizio di questa conversazione come in realtà noi possiamo collegarci in maniera immediata, no? Ecco, in tempo reale, come si dice, in maniera immediata, con persone che vivono a distanze geografiche enormi oggi. Possiamo avere rapporti comunicativi con mezzo mondo, ecco, volendo, perché abbiamo degli strumenti che utilizzati servono appunto a raggiungere questa massa enorme di persone, no? Ecco. E tutto questo però fa sì che questo processo di accelerazione del tempo, che ha creato appunto delle mutazioni molto profonde nella nostra società, nella nostra cultura, e ci impedisca per esempio di rapportarci col passato. È come se vivessimo dentro a un eterno presente, no? A un succedersi di attimi l'uno dopo l'altro, l'uno accanto all'altro, senza la possibilità di rapportarci al passato nel senso più profondo del termine, nel senso del fare memoria del passato in modo anche creativo, cioè recuperare il passato nell'oggi come lezione che serve all'oggi, anche se il passato non viene recuperato pari pari, no? Ecco, perché evidentemente i cambiamenti che intervengono comportano che anche la lezione che il passato ci comunica, ci trasmette, è una lezione che dobbiamo ridefinire, dobbiamo ripensare, dobbiamo riattualizzare. Ecco. Noi viviamo dentro un mondo in cui ci è difficile rapportarci al passato, o lo recuperiamo come tradizione mummificata, no? La chiamerei così, ma no? Oppure non riusciamo a fare memoria. Pensate a eventi che sono avvenuti anche soltanto 10 anni fa, difficilmente ce ne ricordiamo, no? I giovani poi di oggi non ricordano assolutamente fatti che sono avvenuti soltanto 50, 70 anni fa, penso per esempio alla caduta del fascismo, all'ingresso anche nel nostro paese della forma repubblicana, come forma democratica, o per rimanere all'interno del mondo ecclesiale al Vaticano II, al Concilio Vaticano, sembrano tutti eventi lontanissimi, no? Che spariscono nel nulla, nella nebbia, no? Nonostante siano appunto cose ancora storicamente molto vicine, no? E questo perché? Perché c'è questa accelerazione del tempo, questo continuo cambiamento, questo cambiamento accelerato appunto, no? Che ci impedisce di rapportarci col passato, ma ci impedisce anche di programmare seriamente il futuro. Non solo perché la tentazione è di guardare al futuro più in termini di timore, di paura, che non di speranza, di attesa, no? Ma anche perché programmare il futuro vorrebbe dire, come dire, riuscire ad avere in mano una chiave interpretativa di ciò che avverrà, mentre ci rendiamo conto che la rapidità dei mutamenti fa sì che se anche programmiamo le cose in un certo modo, quelle cose andranno totalmente poi cambiate, modificate, perché appunto si modifica il contesto dentro il quale viviamo, la cultura a cui apparteniamo e così via. No? Ecco. Questa accelerazione del tempo fa sì che, per esempio, faccio anche soltanto un esempio anche qui, per i giovani diventa difficilissimo riuscire, per esempio, a programmare scelte di vita. La scelta di vita matrimoniale, la scelta di vita religiosa, no? Ecco, che presuppongono una proiezione del futuro con una consapevolezza di che cosa sarà il futuro in qualche misura, per quello che si può prevedere, no? Difficilmente invece oggi la previsione c'è, no? E questa assenza di previsione fa sì che allora appunto difficilmente si riescano a fare delle scelte. Questo spiega anche la fragilità delle scelte a cui alludevo all'inizio, no? Il fatto che i mutamenti che avvengono con la rapidità ricordata fanno sì che anche scelte che sono nate con le migliori intenzioni in realtà poi finiscono rapidamente per dissolversi, no? Per venir meno, penso alle scelte matrimoniali in maniera particolare, no? Ecco, anche questo è un altro elemento. Aggiungo un elemento più di carattere istituzionale o strutturale, se vogliamo, è che viviamo oggi dentro a una società nella quale lo scambio relazionale è sempre più allargato, le possibilità di scelta si moltiplicano e diventa sempre più difficile scegliere, no? Quando per esempio si viveva dentro a contesti molto limitati, come erano il contesto del paese, e tutto si svolgeva all'interno di quel contesto, anche una scelta come quella matrimoniale avveniva con una certa facilità, anche perché davanti avevo, non so, 3, 4, 5 possibilità e quindi sceglievo tra quelle 4 o 5. Quando le possibilità diventano 1000, diventano centinaia di migliaia, diventano addirittura milioni, con lo scambio sociale che oggi è reso possibile dai mezzi di comunicazione, non solo da quelli di massa come sono i mezzi di comunicazione sociale, ma anche dai mezzi di comunicazione spaziale, cioè per esempio le possibilità anche di andare da un paese all'altro, da una nazione a un'altra, da un continente all'altro, tutto diventa più difficile, l'insicurezza cresce, la difficoltà di scegliere si moltiplica rispetto appunto alla situazione che prima descrivevo, quella del paese dove tutto era più limitato e quindi tutto più facile. Questo spiega anche come certe difficoltà che vive il mondo giovanile non sono legate alla cattiva volontà dei ragazzi o dei giovani, certo ci può essere anche la cattiva volontà, ma sono anche legate a un contesto che è profondamente cambiato, che rende tutto più difficile anche dal punto di vista appunto delle scelte, del mantenimento dei rapporti, della capacità di vivere, no, in maniera autentica. Scelte che si sono fatte e che esigono però di essere poi rifatte ogni giorno in qualche misura se le si vuole conservare, modificandosi continuamente le situazioni dentro le quali si vive e moltiplicandosi anche le possibilità, le opportunità di rapporto, come ho ricordato poc'anzi. Questa parte descrittiva, su cui mi sono fermato forse anche troppo, ci induce però ad andare poi, e questo è un secondo momento che svilupperò molto più rapidamente della riflessione, ad andare a chiederci che fare allora di fronte a questa situazione, come evitare che appunto tutto si consumi, che l'usa e getta diventi la regola normale su cui si costruiscono i rapporti, no? Che quindi si costruiscono poco, nel senso che si costruiscono per tempi molto limitati, con impossibilità di approfondimenti veri, insomma, che fare? Ecco, io credo che bisogna accogliere anche in positivo, no? Lo dico perché mi pare importante, in positivo questa riscoperta dell'individuo, non necessariamente è soltanto un fattore negativo, ha senz'altro quel versante negativo che ho ricordato di autoreferenzialità, di disattenzione alle relazioni e così via, ma può essere anche vissuto in maniera autentica come la riscoperta in profondità della propria vocazionalità, che in qualche modo reclama di essere vissuta anche all'interno dei rapporti. E io dico sempre che una coppia, per esempio, parlo dei rapporti matrimoniali perché sono quelli che sono più legati al ciclo di conversazioni che avete fatto, no? Ecco, e una coppia, dico sempre che una coppia è comunque due persone. Bisogna ricordarsi che una coppia è due persone, che non è possibile appiattirsi l'uno sull'altro, che le due persone hanno due identità diverse, hanno anche due vocazioni diverse, che devono evidentemente convergere in una vocazione comune, ma non necessariamente distruggendosi come vocazioni personali, come vocazioni individuali. Cioè, il problema è come elaborare un progetto comune a partire dalle diverse vocazioni di ciascuno, che vanno anche rispettate, e quindi anche rispettate a livello di tempi, di possibilità di espressione e così via, insomma, ecco. Per esempio, io ho sempre avuto una certa allergia, e lo dico con franchezza, nei confronti di chi parla di complementarità. La complementarità sembra indicare, come dire, una sorta di negazione, di annullamento delle identità soggettive. E la complementarità è, come dire, il fatto che le due persone sono le due mezze mele che messe insieme fanno la mela, no? Che è una realtà totalmente nuova, diversa, e che fa sì che le due realtà, le due mezze mele precedenti scompaiano, no? Ecco. Credo che si debba sempre parlare di reciprocità, non tanto di complementarità, ma di reciprocità, dove il termine reciprocità sta a indicare che anche laddove i rapporti sono rapporti profondi, intimi, come sono quelli appunto di coppia nel matrimonio, no? Non spariscono le due identità, anzi si arricchiscono le due identità reciprocamente, con la reciprocità, no? Tanto più quanto più queste identità vengono mantenute, ma quanto più evidentemente mantenendo la propria identità, che è una ricchezza per ciascuno e per il rapporto, si tende a convergere verso un progetto comune, si costruisce un progetto comune di vita, e quindi evidentemente si rinuncia anche a una parte di sé, della propria identità, per convergere però verso un progetto comune che non annulla, torno a dire, le identità soggettive, che tende a una mediazione tra le diverse identità, cioè le due diverse identità che compongono appunto la coppia. Questo è un primo dato, cioè io credo che bisogna riscoprire questa dimensione anche personale, individuale, soggettiva, che non può essere del tutto, come dire, bandita, anche nelle relazioni più profonde, che va conservata, rispettata, va aiutata a crescere, no? Sia pure, ovviamente, puntando su una progettualità comune, no? E quindi sulla ricerca di una vocazione in cui le due vocazioni non si fondono ma si arricchiscono reciprocamente, e diventa questa vocazione unica verso cui si tende un elemento che aiuta i due a crescere, ma aiuta anche la realtà della coppia a diventare sempre più coppia formata, torno a dire, come ricordavo all'inizio, da due soggetti, no? Ecco, che rimangono tali, una coppia, due persone. Una seconda cosa che mi pare importante ricordare, oggi più che mai, di fronte anche alla tentazione della chiusura, no? Dei rapporti, in questo caso anche dei rapporti, che poi finisce per vanificare gli stessi rapporti, per renderli improduttivi intanto, ma per progressivamente destituirli di significato, è l'apertura sociale. Anche i rapporti intersoggettivi, interpersonali, anche i rapporti di coppia possono essere vissuti in termini di chiusura narcisistica. Non c'è solo il narcisismo individuale, l'autoreferenzialità soggettiva, c'è anche il narcisismo di coppia, c'è anche l'autoreferenzialità di coppia, c'è anche il chiudersi della coppia su se stessa, no? Ecco, anziché vivere in una dimensione di apertura allargata nei confronti della società circostante. Io credo che questo recupero della dimensione sociale delle relazioni è molto importante. Ce lo ricorda anche la nostra Costituzione, che all'articolo secondo dice che bisogna valorizzare non soltanto le singole persone, ma le relazioni, ogni forma di relazione che si viene costruendo, perché grazie al costituirsi di queste diverse forme di relazione cresce una società che è una società dove la convivenza è più autentica, perché si passa attraverso anche, come dire, un tessuto relazionale allargato che diventa luogo, ambito entro il quale appunto si sviluppa poi anche la vita collettiva. Credo che questo sia molto importante, questa idea in fondo della coppia, o se vogliamo della famiglia aperta, no? Non della coppia della famiglia chiusa, ma della coppia della famiglia aperta, che torna a dire non è soltanto un vantaggio per la società, ma è un vantaggio anche per la coppia, intanto perché rifluiscono nella coppia una serie di provocazioni che vengono dalla società e che l'arricchiscono, no? Ma anche perché il sostegno alla coppia viene anche dal fatto di essere appunto caratterizzata dall'apertura che essa ha nei confronti della società circostante e dall'apporto che è in grado di dare poi anche alla società circostante, no? Uscendo da quel narcisismo a cui ho alluso. E qui ultimo aspetto che vorrei ricordare è che in tutto questo io credo si debba anche recuperare quella che io chiamo nell'ambito dei rapporti la dimensione istituzionale, no? Voi ricorderete come in passato, soprattutto anche all'interno della Chiesa Cattolica, ma anche nella società in cui si viveva, si insisteva molto sul fatto che il matrimonio è un'istituzione. Ecco. Si accentuava molto questo aspetto istituzionale, il fatto di andare a presentarsi davanti o all'autorità civile oppure all'autorità presente all'interno della comunità cristiana per ufficializzare il rapporto. Ecco. E questo andava poi magari anche a scapito del vissuto soggettivo del rapporto, cioè del fatto che il rapporto non si costruisce sulla base soltanto istituzionale, ma si costituisce anzitutto sulla base di un approfondimento della comunicazione reciproca, di un approfondimento dell'amore reciproco, no? Ci sono state società nel passato in cui il matrimonio era un fatto di famiglie, no? Che veniva combinato dalle famiglie, no? Dove c'entrava poco l'amore dei due, dove però c'entrava una volta che sei entrato in quella istituzione, perché le famiglie a cui fai capo e fa capo la tua sposa o fa capo il tuo sposo hanno deciso quello, una volta che sei entrato devi mantenere comunque il rapporto in maniera ordinata, anche se poi è svuotato dal di dentro di quei significati di comunicazione d'amore che ricordavo. C'è stata evidentemente una rivoluzione da questo punto di vista molto importante, molto significativa, che ha rimesso al centro, no? La comunicazione, l'amore nei rapporti, in particolare nei rapporti di coppia. E tuttavia questo fatto giustificato e positivo di avere rimesso al centro appunto la relazione nella sua autenticità, e quindi l'amore, quindi la comunicazione, è andato un po' a scapito dell'aspetto istituzionale, che è stato del tutto bypassato. Addirittura si è arrivata a dire, lo si diceva soprattutto negli anni 70 del secolo scorso, che in realtà l'istituzione matrimoniale era tomba dell'amore, che era molto meglio vivere l'amore liberamente, scegliendo giorno per giorno, senza avere i vincoli, no, dell'istituzione. Ecco. Questo però ha anche un po' svuotato di significato l'aspetto sociale, intanto, che ricordavo, ma anche la possibilità stessa della durata del rapporto, un rapporto che in qualche modo non si istituzionalizza, che non chiama in causa anche la società circostante, per sostenerlo intanto. Purtroppo il sostegno alle famiglie nella nostra società italiana oggi è ancora molto povero, le politiche familiari sono ancora molto, molto povere, no? Ecco. Ma anche per dare poi al rapporto una dimensione di apertura sociale che viene appunto dal fatto che si è riconosciuti, no, come, ufficialmente come coppia, grazie al fatto che attraverso il matrimonio, sia esso il matrimonio religioso o il matrimonio civile, si è comunque comunicato alla società la volontà di stare insieme in maniera permanente e il desiderio, nella più parte dei casi, di testimoniare poi questa volontà di stare insieme in maniera permanente attraverso anche il dono della vita, attraverso la fecondità. Io credo che questo aspetto istituzionale, che pure non è prioritario, è prioritario l'amore nel rapporto, ma che ha un suo valore, vada in parte recuperato se si vuole dare consistenza e non vivere i rapporti secondo la logica dell'usa e getta. Ecco. C'è bisogno anche, per la precarietà di ciascuno e di ciascun rapporto, di far riferimento anche a supporti esterni, a supporti di carattere istituzionale, che se non diventano l'elemento ultimo e decisivo, ma costituiscono un aiuto, sono importanti, perché appunto questo aiuto consente al rapporto poi di svilupparsi anche autenticamente dall'interno, no? Avendo il supporto in alcune situazioni, soprattutto quando si presentano condizioni di crisi, per poter perseverare, per poter andare avanti, ecco. Dicevo, e così arrivo alla chiusura, che tutto questo deve rifluire comunque anche in una educazione, no? Ecco, alle relazioni e alla continuità delle relazioni, per reagire all'usa e getta, no? Per reagire alla precarietà e alla provvisorietà di tutto, no? Che evidentemente chiama in causa alcuni valori. Oggi si parla molto di emergenza educativa, si dice che il vero problema, soprattutto in rapporto ai giovani, ma non soltanto, perché l'educazione è un processo permanente, no? Ecco, non abbiamo mai finito di educarci, dobbiamo costantemente educarci ed educarci anche nella relazione anche con coloro che educhiamo, perché i figli non sono soltanto soggetti da educare, sono soggetti che ci educano anche, che aiutano attraverso le loro provocazioni, le loro proposte, a recuperare valori che magari abbiamo dimenticato, no? Ecco, l'educazione è sempre, avviene sempre nel contesto della reciprocità, no? Per usare il termine che usavo prima. Certo, c'è una funzione educativa prevalente, che è quella del genitore, che è quella dell'insegnante, che è quella dell'educatore in generale. Ma l'esercizio di questa funzione non può mai e non deve mai, io credo, avvenire a senso unico. Ma deve avvenire in un rapporto di interscambio, no? E quindi di reciprocità, come dicevo, che, per cui anche colui che educa deve in qualche modo imparare da colui che sta educando, no? Autoeducandosi, no? Diventando a sua volta soggetto del processo educativo. Ecco, questo mi sembra importante sottolinearlo. Bene, questa emergenza educativa, scusate la parentesi, no? Questa emergenza educativa, soprattutto nel campo delle relazioni, no? Chiama in causa alcuni valori fondamentali. Ecco. Io ne ricordo soltanto tre con i quali concludo. Insomma. Il primo di questi valori è anzitutto quello che io chiamo la oblatività, educare alla oblatività, che vuol dire educare al dono di sé. Vuol dire educare, come dire, uscire dalla propria terra, no? Uscire dal proprio mondo, uscire dalla propria individualità, per trovare l'altro, ma trovarlo nella misura in cui non ricerco sempre soltanto me stesso, ma all'altro mi dono, ma esercito appunto questa capacità di rinuncia a me stesso per fare della mia vita dono all'altro. C'è una bellissima espressione evangelica che forse ho ricordato anche qualche altra volta qua, poi non ricordo tutto quello che ho detto in altre circostanze, che riassume un po' il senso della vita morale. Della vita morale del credente, che dice: chi perde la propria vita la troverà, chi invece cerca la propria vita la perderà. No? Bisogna, anche nel rapporto, no? Perdere se stessi e la propria vita nell'altro, con l'altro, per l'altro, nella certezza che è soltanto in questo perdersi che c'è un ritrovarsi, in questo donarsi che c'è un ritrovare se stessi. Certo, l'oblatività nei rapporti interpersonali umani non può mai essere assoluta, no? Non può mai, essere l'unica dimensione, perché c'è sempre un misto nei nostri rapporti di dono ma anche di ricerca di noi, no? Ecco, solo Dio è dono assoluto, dono puro, no? Solo Dio è gratuità assoluta, no? In noi c'è sempre questa spinta anche a ricercarci, che per alcuni aspetti è anche legittima, no? Ecco, ma dovremmo far prevalere, questo è il compito di un'educazione vera alle relazioni, far prevalere la capacità di autodonarci, di uscire da noi stessi, dicevo, dalla nostra terra, no? Ecco, per incontrare l'altro, per incontrare la terra dell'altro. E questo implica un approfondimento della comunicazione, del dialogo interpersonale. Ecco, l'educazione all'autodonazione, all'oblatività, viene anche attraverso l'educazione alla comunicazione, al dialogo interpersonale. Un dialogo vero che non è fatto soltanto del dirsi che tempo che fa o chi ha vinto la partita di calcio, no? È una capacità di autorivelare se stessi all'altro e di accogliere l'autorivelazione che l'altro fa a noi, di quello che ha di più profondo, anche degli aspetti negativi della sua personalità. È difficile arrivare a una comunicazione autentica, perché implica la capacità di dire se stessi all'altro, no? Anche negli aspetti negativi della propria identità, della propria personalità, ben sapendo che se il contesto è quello appunto dell'amore, anche questi aspetti negativi che vengono rivelati possono essere poi recuperati, no? In positivo. E credo che questo sia molto importante. Il dialogo vero non è fatto soltanto di cose superficiali, non è fatto neanche soltanto del rivelare all'altro il positivo che è in noi, ma di rivelare all'altro come noi siamo, con le ambiguità, le ambivalenze, le difficoltà, i peccati, i limiti che ci sono connaturali a tutti, no? Naturalmente rivelando anche le dimensioni positive del nostro essere profondo, ma non dimenticando anche questi aspetti che, se appunto messi sul piatto della bilancia di fronte a una persona che ci capisce e soprattutto che ci ama, evidentemente diventano un elemento per appunto fare quel processo di educazione reciproca a cui alludevo. Un secondo valore, secondo me molto importante, per vincere appunto l'usa e getta, per vincere la precarietà nei rapporti, è l'educazione alla fedeltà. E la fedeltà è una cosa difficile, no? Ecco, la fedeltà nei rapporti è la radice della continuità del rapporto stesso. Il rapporto che è viziato dall'infedeltà è un rapporto che viene meno, che si consuma, no? Ecco, che appunto va nella logica dell'usa e getta ricordata. Ma la vera fedeltà non è la fedeltà ripetitiva. Oggi soprattutto, dicevo all'inizio che i cambiamenti nella nostra società a livello sociale, a livello culturale, a livello di comunicazione sono rapidissimi, sono repentini, no? Ecco. Allora la vera fedeltà non è il dire: una volta che mi sono installato in quella situazione ci permango, andando avanti sotto la forma di una sorta di routine. Perché il fatto che le cose cambino, anche nei rapporti, che io cambio, che l'altro cambia, che il rapporto cambia, esige una fedeltà non ripetitiva, no, ma una fedeltà creativa. Esige che io riscelga ogni giorno, no? Anche se ho fatto una scelta fondamentale come quella matrimoniale, riscelga ogni giorno l'altro come se fosse la prima volta, certo sulla scorta di quella scelta che ho fatto una volta per tutte. Ecco. Cioè quella scelta che ho fatto una volta per tutte la devo rimettere continuamente, non dico in discussione, ma in cammino, per recuperare dimensioni nuove della mia personalità e della personalità altrui, per recuperare un senso nuovo del rapporto, per costruire un rapporto che sia invece, che sia sempre più profondo, sempre più autentico, no? Ecco, che cresca in qualche misura, che si sviluppi, per cui non posso accontentarmi di dire ho fatto la scelta e posso fermarmi, posso arrestarmi, devo andare avanti, devo crescere, devo continuare a rimettere in discussione me stesso e il rapporto che vivo per riuscire a recuperarlo positivamente. Questo spiega anche come soltanto laddove c'è questo sforzo, la fedeltà vera si traduce anche in continuità dei rapporti. Molto spesso è proprio questa incapacità di fedeltà nel senso profondo, non ripetitiva, torno a dire, creativa, di continua riverifica delle situazioni, di continua capacità di rinnovarsi, no, nel rapporto, che garantisce appunto continuità al rapporto ed evita appunto ancora una volta di incorrere in quella cultura del provvisorio, in quella cultura dell'usa e getta a cui abbiamo fatto riferimento questa sera. L'ultimo valore che richiamo è il valore della fecondità. In realtà l'ho già sostanzialmente richiamato. Quando si dice fecondità, in genere si soprattutto in riferimento alla coppia, no? Alla coppia sposata, alla coppia matrimoniale, e l'idea che ci si fa immediatamente è che la fecondità si identifichi totalmente col fare il figlio e quindi con la procreatività, no? Con il fare il figlio e magari anche più figli e così via. Questo è un aspetto senza dubbio importante, no? Che è iscritto anche nelle dinamiche biologiche della sessualità, che nella vita a due matrimoniale esige anche una espressione di unione fisica, no? Di unione dei corpi, come appunto, e saranno due in una sola carne, no? Ecco, questo è un elemento senza dubbio importante e fondamentale, ma la fecondità non si riduce a questo. La fecondità che deve essere in qualche modo presente in ogni rapporto vero, no? Non solo in quello matrimoniale, è la capacità, che già ricordavo prima, di vivere il rapporto non in una prospettiva di chiusura su se stessi, ma in una prospettiva di apertura agli altri. La vera fecondità è questa apertura agli altri, questa apertura questo si può anche dire questo servizio alla vita, dove però per servizio alla vita certamente si intende la procreatività anche, cioè il dono della vita biologica che dà continuità alla società. Ma il servizio alla vita è anche servizio alla vita già esistente, alla vita per esempio di quei bambini o di quei ragazzi che non hanno una famiglia e che possono essere fatti oggetto di affidamento, fatti oggetto di adozione e così via, alla vita di quegli anziani che si trovano in una situazione di marginalità, no? Ecco, perché la vita non è soltanto la vita che si dà immediatamente, ma è la vita anche nel suo prosieguo, quindi la vita in tutte le sue manifestazioni, che va in qualche modo servita, no? Il servizio alla vita non è riducibile semplicemente a fare il figlio, il servizio alla vita ha una modalità espressiva molto ampia, no? Ecco, e credo che questa sia la vera fecondità, che certamente si traduce, torno a dire, laddove siamo di fronte a una coppia di persone sposate e laddove è possibile, perché non sempre questa fecondità poi diventa possibile, anche nel fare il figlio proprio, certo, no? Ecco, che poi il termine proprio a me non piace, il figlio non è mai proprietà, no? È sempre un'altra creatura che ha una sua autonomia, una sua libertà e così via, e l'educazione vera è proprio quell'educazione che comporta il rispetto di questa autonomia, di questa diversità di vocazione anche, magari rispetto a quella dei genitori, sia a livello di scelta lavorativa, di scelta di vita in senso generale. Ecco. Questa dimensione di fecondità che si esprime certo anche attraverso il fare il figlio, quindi la fecondità biologica, ha quella gamma di espressioni, diventa fecondità sociale, diventa fecondità anche ecclesiale, no? L'impegno apostolico missionario all'interno della famiglia e della coppia è certamente espressione di una forma di fecondità che allora diventa un elemento che dà continuità al rapporto, che ancora una volta quindi evita quella caduta nell'usa e getta o quella caduta nella provvisorietà, nella precarietà che ho richiamato questa sera. Io credo di aver offerto alcuni spunti di riflessione, spero anche abbastanza ordinati. Siamo partiti anzitutto dalla constatazione delle ragioni che mettono in difficoltà oggi, no? Ecco, i rapporti prolungati. Siamo partiti dalla constatazione anche dell'esistenza di rotture nelle relazioni che sono sempre più frequenti e allargate. Abbiamo messo a fuoco alcune vie da percorrere se si vuole appunto restituire ai rapporti un senso e quindi una continuità, e ho concluso soprattutto mettendo l'accento su alcuni valori che secondo me devono stare alla base di quella proposta educativa rivolta soprattutto ai ragazzi, ai giovani, che deve concorrere a costruire delle persone capaci di vivere i rapporti veri attraverso appunto quei valori di fedeltà, quei valori di fecondità, quei valori soprattutto di oblatività che ho richiamato. Ecco, mi fermo qui e adesso spero che ci sia attraverso una serie di interventi che certamente verranno, perché ho sempre visto che ci sono, la possibilità di ulteriori approfondimenti. Grazie.
Questo è il momento degli interventi. Bene. Qualcuno che vuole intervenire.
Le raccogliamo un po', magari tre o quattro, se, se ci sono.
Abbiamo parlato sempre di coppie.
Sì.
Ma io riflettevo sul discorso della società. E per società l'interscambio culturale, della crescita, no? Ci sono le vecchie generazioni e le nuove generazioni. Prima accennava al discorso della politica che continua a litigare, cioè ormai è un macello, no? E allora pensavo alle nostre associazioni, per esempio. Come potrebbe essere quella del GIFRA? E mi chiedevo, nelle varie generazioni che sono all'interno di un'associazione, come diventa, diciamo, come è possibile creare un rapporto di interscambio, di cultura, di crescita, di modelli, in questo tempo che continua a correre e a bruciare. Un giovane oggi a 40 anni è vecchio, ma non vecchio nel senso che l'età anagrafica è vecchia, certo, parlo per me ovviamente, no? Però voglio dire, nell'ambito di questi gruppi, diciamo, ecco, diventa tutto estremamente complicato. Allora, quali sarebbero, secondo lei, le chiavi di lettura per aiutare oratori, associazioni, eccetera?
Grazie.
Altri interventi?
Là c'è una domanda, c'è un intervento. C'è una, un braccio alzato.
Ma io provo a fare una riflessione.
Grazie.
Provo ad allargare un po' il tema, perché mi sembra che all'origine un po' questo senso di disorientamento che è presente anche in Amoris Laetitia, ma in diverse riflessioni, ci sia anche come base un rapporto inedito tra l'uomo e il biologico e la società, nel senso che a partire dall'Ottocento l'uomo si mette sempre più in una situazione di poter controllare la natura e il biologico. Nel Novecento, all'interno di quello che chiamiamo il biologico, cioè il sostrato comune di tutti, confluiscono anche le tradizioni sociali, i costumi, le normative di vita, grazie poi a psicanalisi e al contributo di diverse riflessioni, per cui l'uomo si pone criticamente fronte a quello che la biologia o la sua vita in società gli insegna ad essere, e questo è inedito rispetto al passato, quindi la situazione nuova. Io non mi identifico, mi posso non identificarmi più col mio corpo biologico, perché ho gli strumenti per superare il corpo biologico. Io posso non identificarmi più con un tessuto sociale, con un'istituzione che fa parte di una cultura davanti a cui mi pongo in maniera critica, perché ho gli strumenti anche per superare questa cultura e per sceglierne un'altra. Ecco, questa credo sia la situazione in cui ci troviamo, dove diventa poi complicato trovare un punto di incontro, un umano comune su cui stabilire queste relazioni, perché ognuno ha la propria interpretazione dell'umano. Forse da questo punto di vista il Vangelo ha qualcosa da dirci, perché il Vangelo non ragiona con qualcosa che ci sta alle spalle, ma con qualcosa che ci sta davanti, con una persona che ci sta davanti. E le tradizioni, anche altre tradizioni religiose, ci propongono l'uomo finale piuttosto che l'uomo che ci sta alle spalle, come riferimento comune della nostra umanità. Grazie.
Grazie.
sì,
funziona.
Per quanto riguarda questi cambiamenti sociali, no? Tema non è stato toccato, ma penso che sia quanto mai attuale. Questo problema della immigrazione. Solo 20 anni fa, quando cominciava questo fenomeno, ce lo ricordiamo, il vescovo di Volpetto, Tonino Bello, come abbia accolto, abbia aperto il suo vescovato, eccetera, e allora il mondo politico ostacolava questo fenomeno. Allora io ero entusiasta sul fatto che prendiamo, eccetera, eccetera. Oggi è tutto cambiato. Tutto cambiato forse anche perché il problema è stato preso in mano dal mondo politico e mi sembra che questo problema è gestito come uso e getta. Accogli chiunque, li ammassi nelle tende, la gente attorno ha paura, e se la mentalità di 20 anni fa era quasi positiva, oggi questo fenomeno fa soltanto paura. Poi pensare che si possono integrare per me è impossibile.
Rispondi oppure...
Ma se c'è ancora una la prendo ancora, se c'è. Se c'è, ecco, qui c'è. Poi semmai facciamo un secondo tour di giro di...
Hai parlato di fecondità.
Sì.
Io quando ho la possibilità faccio un giro in città, in paese, vedo tante coppie che hanno, penso, abbiano un desiderio di fecondità. E magari dicono stupidaggine. Tante coppie le vedo in giro con animali. Che non so dare una spiegazione, ma è un desiderio di fecondità che viene surrogato in un cane o in un gatto. Mi puoi dire qualcosa?
Posso cominciare?
Sì, penso che...
Sì, poi semmai c'è un secondo... Va bene. Ma la prima domanda che chiedeva in qualche modo è com'è possibile all'interno di un tessuto associativo, l'esempio era quello del GIFRA, istituire dei rapporti che siano mutuamente... arricchenti tra persone che appartengono a età diverse, quindi a generazioni diverse, insomma, come pare di aver capito che questa era la domanda. E io non so molto rispondere, nel senso che credo che il problema è quello appunto di riuscire in qualche modo a creare dei ponti o delle forme di comunicazione, le chiamerei così, no? In cui intanto c'è come partenza come dire, il riconoscimento da tutte e due le parti, cioè da una parte e dall'altra, per quando si tratta di generazioni adulte, di generazioni giovani, del valore di quello di cui le singole generazioni sono portatrici. laddove non c'è questo, laddove non c'è, come dire, come atteggiamento di fondo, no? La voglia in qualche modo di imparare, quando parlavo dell'educazione come processo che deve avvenire in reciprocità, alludevo a questo, quando non c'è, come dire, la disponibilità a imparare, no? Ecco, da una parte e dall'altra, a imparare, a conoscere, a sentire, a percepire il valore delle rispettive esperienze, evidentemente è difficile che si riesca a entrare in un rapporto nel quale poi si costruisce qualcosa insieme, no? Ecco, perché il problema è poi progettare insieme, anche qua, insomma, no? Ecco, ma per progettare insieme bisogna tener conto delle diverse visioni presenti nell'ambito dell'associazione, no? Che sono legate anche alle differenze generazionali, non soltanto peraltro, perché ci sono poi anche delle visioni soggettive diverse, no? Ecco, che magari sono trasversali rispetto anche su alcuni temi, sono trasversali anche rispetto alle appartenenze generazionali, no? Ecco, ma il problema di fondo secondo me è questa reciproca fiducia e questa volontà reciproca di imparare gli uni dagli altri, no? Ecco, allora se si crea questa condizione poi le cose si possono anche affrontare correttamente e arrivare a delle conclusioni positive anche, no? Ecco, nella progettualità comune, perché anche qui il problema poi è progettare, come dire, il significato, progettare lo sviluppo, progettare la crescita, no? Ecco, di un'associazione attraverso una serie poi di iniziative, ma il tessuto relazionale è la base di tutto questo. Se non c'è questo, evidentemente si possono anche fare delle cose, ma non solo delle cose condivise, compartecipate. Ecco. Più di tanto però purtroppo non so dire. Quindi bisognerebbe consultare qualche esperto, per esempio di sociologia, di psicologia di gruppo, eccetera, loro sanno dire quali sono le dinamiche che vanno attivate, no? Ecco, per riuscire a creare queste condizioni di comunicazione, insomma, no? Ecco, io purtroppo non ho nessuna competenza al riguardo e quindi mi astengo dal dire altre cose rispetto a questa osservazione di fondo, che però mi sembra importante, no? Ecco. Sul secondo intervento meriterebbe un approfondimento molto grosso. Mi trovo sostanzialmente d'accordo sia nel sottolineare questa precarietà e questa pluralità anche di esperienze che oggi esistono, sia sul versante del biologico, dove il controllo si può esercitare molto di più che in passato, certamente, proprio perché si hanno a disposizione delle conoscenze e degli strumenti, no? Ecco, che ci mettono in grado di esercitare questo controllo, sia anche sul versante sociale, dove forse le dinamiche sono più difficilmente controllabili, secondo me, nel senso che il sociale erompe in maniera molto complessa, no? Ecco, la società di oggi viene appunto definita come società complessa proprio perché si moltiplicano le appartenenze, perché c'è un pluralismo anche di espressioni, soggettive e così via. C'è un pluralismo che attraversa, per così dire, tutti gli ambiti della vita, no? Un pluralismo sociale, un pluralismo culturale, un pluralismo economico, un pluralismo anche etico, no? Pensiamo al fatto, io dico sempre che non è che non ci sia più etica all'interno della società, ma ci sono tante etiche quante sono le persone, e queste diverse etiche difficilmente si combinano, no? Ecco, difficilmente riescono a convergere attorno a qualcosa di comune, no? Ecco, difficilmente c'è la possibilità di trovare dei denominatori comuni su cui costruire per esempio la vita collettiva, a partire anche da alcuni valori che sono i valori per esempio anche civili della Costituzione e così via, no? Ecco. E questo pluralismo certamente gioca un ruolo determinante nella difficoltà poi a procedere, no? Dentro alla società, e quindi si riflette sulla difficoltà che questa sera è stata oggetto di particolare riflessione, che è la difficoltà di vivere le relazioni, no? Ecco, credo che questo sia un elemento indubbio. Io credo, prima ancora di passare al discorso più specificamente evangelico che condivido, no? Ecco, che è molto interessante e che merita anche un piccolo approfondimento, non posso farlo più di tanto perché porterei via tempo poi anche magari a eventuali interventi successivi, Ecco, credo che ci sia anche sul piano strettamente antropologico, la questione antropologica oggi è centrale, secondo me, no? Perché sul piano antropologico la possibilità in qualche modo di rintracciare un'humanitas comune al di là delle differenze, la chiamo così, no? Ecco. Paradossalmente il concetto di natura, inteso non in senso puramente biologico, ma in senso allargato, no? Ecco, alla Habermas per intenderci, che in cui la natura umana non è il dato biologico soltanto, ma è una natura in cui è in gioco la coscienza, la razionalità, eccetera. Lo specifico della natura umana non è il dato biologico, anche se il dato biologico c'è, no? Come base. No? Ecco, io credo che questo concetto di natura, che poi in passato era il concetto di legge naturale, che è diventato anacronistico oggi, perché ha assunto dei significati che sono difficilmente accettati, no, nella cultura di oggi, e tuttavia l'istanza che soggiaceva a quel discorso della natura e della legge naturale è oggi particolarmente evidente e necessaria, no? Ecco, l'istanza. No? In che senso dico questo? Perché se vogliamo porre dei limiti, per esempio, all'intervento dell'uomo sulla natura biologica, per intenderci, sulle forme di manipolazione, dobbiamo in qualche modo, come dire, questi limiti ispirarli a una visione dell'uomo, anche dal punto di vista della natura biologica, che è di un certo tipo, no? Che attorno a cui è possibile convergere per riuscire in qualche modo a fissare delle limitazioni, se non si vuole appunto cadere in forme di manipolazione che non sono la manipolazione curativa o migliorativa, ma sono quella alterativa, che altera l'identità, che oggi non è l'identità soltanto del singolo individuo, ma potenzialmente l'identità della specie anche, perché certe forme di intervento sul dato biologico, no, rischiano di mettere a repentaglio seriamente la specie. Ma ancora di più il discorso del ritorno di quella dell'istanza soggiacente alla natura, alla legge naturale, che io non chiamerei più così, chiamerei l'humanitas, no, ecco, condivisa, ritorna, se si vuole, instaurare, qui entra poi anche il discorso che cercherò poi di approfondire un pochino, dell'emigrazione, no? Ecco, ritorna come esigenza, se si vuole appunto, che il confronto interculturale, no? Ecco, sia possibile, perché se la cultura è tutto, no? Se la cultura è tutto e non esiste un dato metaculturale, no? Transculturale attorno a cui convergere, è possibile soltanto o creare una società in cui le culture confliggono radicalmente tra loro perché sono totalmente altre, totalmente diverse, oppure creare una società ad arcipelago in cui le culture convivono l'uno accanto all'altra ma senza comunicazione. La ammissione della possibilità della interculturalità, cioè del confronto tra culture diverse che diventi anche arricchente, l'ammissione è legata, no, alla possibilità di riconoscere che c'è al di là delle differenze culturali qualcosa di comune, che è quella che io chiamo l'humanitas, no? Che è la natura, non intesa in senso biologico in questo caso, ma la natura umana, nel senso della specificità di questa natura sul versante umano. Ecco, questo è un primo dato di riflessione. Il secondo dato di riflessione, sono moltissimo d'accordo, lo stesso concetto di natura, che io ho, è un concetto finalistico, cioè la natura umana non è qualcosa di dato, no? Certamente c'è una datità, c'è una infrastruttura originaria, ma è una infrastruttura aperta, aperta a una finalità, e qui il discorso cristiano, evangelico è davvero molto importante e significativo, nel senso che ci proietta costantemente in avanti, nel senso che ha dato un ritmo evolutivo alla storia, no? Perché la concezione della storia che preesisteva al cristianesimo è una concezione ciclica. La grande novità culturale introdotta dall'ebraismo prima ancora e poi dal cristianesimo, che è legata alla concezione del Dio della storia, no? Che poi si fa storia in Gesù Cristo, è appunto questa concezione per cui la storia è in costante divenire, per cui non c'è una ciclicità, un mito dell'eterno ritorno, ma c'è un'apertura costante, un andare avanti che appunto consente di cogliere dimensioni sempre nuove e diverse della propria identità, che non sono raffigurabili originariamente, anche se esiste quel dato originario, quella infrastruttura che però, torno a dire, è una infrastruttura aperta, no? Ecco, io dico sempre, facendo anche riferimento al testo della Genesi, dove si dice che la natura, e non è soltanto la natura esterna cosmica, ma anche quella umana, è data all'uomo perché la conservi e la trasformi, la domini, insomma, no? Ecco, può essere tradotta questo rapporto tra il conservare e il dominare, no? Per intenderci, nei termini di datità e possibilità. La datità originaria che però è aperta e la possibilità che è il continuo intervento che ha però un obiettivo che è finalistico, cioè ciò che è uscito dalle mani di Dio è stato rimesso alle mani dell'uomo, compreso l'uomo stesso, perché porti a compimento ciò che Dio ha inaugurato. E dentro c'è un finalismo che nell'Evangelo poi risulta molto chiaro, no? Ecco, anche attraverso per esempio tutto il discorso delle parabole, dove questa finalità è particolarmente evidente. Scusate se sono stato lungo su questa seconda riflessione, ma in realtà era perché è un intervento molto stimolante, no? Ecco, sotto questo profilo. Sull'immigrazione, la paura, eccetera, io non sono così pessimista nella impossibilità dell'integrazione e non riconosco neanche, per le ragioni che ho detto prima, che si debba fare solo integrazione. Credo che si debba fare integrazione e poi togliere anche una G, e interazione, togliere una G a integrazione, cioè chi viene da culture altre, no? Certamente se viene su un determinato territorio deve in qualche misura integrarsi con le usanze, soprattutto i dispositivi legislativi, la costituzione di quel territorio, le regole di quel territorio, ma deve poter conservare anche la propria identità e quindi deve per un verso certo integrarsi, per altro verso essere riconosciuto nella propria identità, che non è l'identità del singolo, è l'identità dei gruppi, no? Ecco, culturali, sociali, etnici che vengono a essere presenti sul territorio, che possano manifestare anche pubblicamente la loro identità, no? Collettiva, e che però la vivano non in contrapposizione ma in integrazione, dove appunto c'è una possibilità però di arricchimento reciproco, dove io porto il mio contributo culturale, lui porta il suo, nello scambio ci arricchiamo reciprocamente. Questo mi sembra l'obiettivo, certo molto alto, ideale da perseguire, dove per un verso c'è certamente il discorso dell'integrazione, ma per altro verso c'è il discorso anche dell'interazione, cioè del creare condizioni perché le culture possano interagire positivamente tra loro, arricchendosi reciprocamente. Questo presuppone però quel discorso che facevo poc'anzi sul fatto che al di là delle differenze culturali c'è qualcosa che ci accomuna, che è la nostra umanità. Ecco, e se riconosco questo, allora posso capire che le differenze culturali non sono tutto, che le differenze culturali sono una ricchezza per ciascuna cultura, no? Perché ciascuno appartiene a quella cultura e quindi vive una serie di valori che sono propri di quella cultura, che non sono mai però la totalità dei valori, e che quindi nello scambio c'è la possibilità appunto di arricchirsi coi valori dell'altra cultura e per quell'altra cultura di arricchirsi con i nostri valori, cioè questo mi sembra la dinamica, no? Ecco, che andrebbe messa in atto. E sulla fecondità surrogata degli animali credo che sia vero, cioè che è un po' che in molti casi è fecondità, non sempre, cioè c'è tutto un discorso sul rispetto, sull'attenzione, anche sulla preoccupazione per la vita degli animali, che è anche un segno di civiltà, no? Ecco, che è cresciuta nel tempo, ecco, c'è anche tutta un'etica animalista oggi che favorisce questo processo e credo che questo sia altamente positivo, vada sottolineato, no? Qualche volta si ha l'impressione che siano più, molte persone siano molto più attente agli animali che agli uomini, no? E qui questo evidentemente, noi siamo qui in un contesto francescano dove gli animali, no, erano da Francesco rispettati come creature di Dio e con essi si doveva appunto instaurare un rapporto addirittura comunionale, no? Pensate non solo al cantico di Francesco, ma anche a tutto il discorso del rapporto col lupo, eccetera, alla leggenda dell'incontro col lupo, di Gubbio, eccetera, eccetera. Ecco, credo che anche qui ci sia da una parte c'è un valore, certamente in questo rispetto nuovo degli animali che in passato non c'era, per cui venivano semplicemente utilizzati in maniera strumentale, no? Ecco, e questo è anche tutto il discorso della vivisezione, per esempio, non voglio aprire un capitolo. Dall'altra parte c'è qualche volta un eccesso di attenzione agli animali, che sembra essere davvero, lo chiamerei proprio così, un surrogato rispetto ad altre forme di fecondità che o non si sono esercitate o non si vogliono esercitare, non si sono potute esercitare, in alcuni casi non si vogliono esercitare. Quindi credo che ci sia una parte di verità in quell'affermazione. Ecco.
Penso che possiamo anche chiudere.
Ah sì, bene.
Sì.
No, se c'era qualcun altro, magari.
Qualcun altro? Devi andare a Verona tu.
Perché, vabbè, se non c'è nessuno. No, beh, poi non è neanche tardi. Ancora una domanda, lui ci sta.
No, no, ma io sono veloce. Alla natura biologica mi sono perso stasera. Un certo discorso. No, io volevo tornare sull'argomento dell'usa e getta, della precarietà. Io vedo che mancano delle, proprio anche nell'individuo, mancano delle certezze, delle sicurezze. E forse questo magari non ci si relaziona poi all'altro, perché non siamo neanche sicuri di noi stessi. Il relazionarsi con l'altro, ci sono oggi degli strumenti che vanno a completare il rapporto, sembra che vanno a completare il rapporto. Io faccio degli esempi. Alla mattina, se uno va in tram a Milano e dice buongiorno, sei tu lo strano. Tu sei strano che stai salutando la gente, ma come entri in un bar? La relazione oggi si instaura con il cellulare, perché mentre si parla sei lì che usi il cellulare. Addirittura alcune coppie si dicono buonanotte con i messaggi, cioè sono uno a fianco all'altro e si mandano i messaggi buonanotte amore. Non sto dicendo delle pazzie.
No, no, certo.
Sono un po' un...
No, no, è vero, no, no, è una provocazione più che legittima e anzi che nasconde un aspetto grosso di verità della nostra società di oggi, no? Ecco. E vorrei fare due considerazioni. La prima è che la incertezza, l'insicurezza di cui si parlava, che poi è anche insicurezza psicologica, che in parte... ho anche registrato quando dicevo che di fatto l'area dell'interscambio sociale si è enormemente allargata, ormai è mondializzata quest'area in qualche misura, che diventa sempre più difficile essere certi di certe scelte, no? Ecco. Cioè quando trovo davanti a due possibilità di scelta, o l'una o l'altra, mi è facile, alcune volte non è facile, ma è più facile scegliere rispetto al fatto che io mi trovi invece di fronte a 100 possibilità di scelta, no? Ecco, perché devo passarle in rassegna tutte 100, poi alla fine non mi ricordo com'era la prima, insomma, no? Ecco, banalizzo, no? Ma per dire che questa situazione di estrema possibilità di relazionalità allargata, no? Se per un verso è una ricchezza, perché ci consente di comunicare con culture altre, con soggetti lontani e così via, per altro verso è anche una povertà, nel senso che riduce le nostre capacità di scegliere molto spesso, insomma, no? Ecco, e le ragioni per cui i giovani tendono a scegliere, diventano insicuri, no? Ecco, è anche questa. E poi c'è l'altro aspetto, sempre collegato con questa insicurezza, che è quello che io chiamerei in senso allargato il relativismo, cioè il fatto che tutto è relativo dentro la nostra società, quel pluralismo accentuato a cui alludevo, per cui esiste una pluralità di sistemi di valore, esiste una pluralità di concezioni culturali e così via, e potrei continuare allargando il discorso su tutti i versanti e su tutti i fronti, evidentemente rende molto difficile poi, no? Ecco, il riuscire ad avere delle sicurezze. Se tutto è relativo, nulla è assoluto e nulla è sicuro, no? Ecco. Non voglio dire delle sicurezze fondate sul nulla o delle sicurezze che diventano sicumere, insomma, no? Ecco, ma delle, un minimo di sicurezza su alcuni punti su cui appunto convergere per riuscire a dare alle mie scelte una, un'autenticità, ecco, no? Una verità, no? Ecco, perché altrimenti tutto diventa appunto relativo, non esiste più alcuna verità, alcuna autenticità e così via. La seconda cosa è quella invece legata alla tecnologia. Ecco, io qualche giorno fa sono andato all'università del Piemonte Orientale a Novara, alla facoltà di economia, e dovevo aspettare un professore perché dovevo fare un colloquio per una tesi, insomma, no, che in parte ho seguito. Insomma, no, ecco, vabbè. Aspettavo questo professore che era, stava facendo lezione, sono usciti prima di lui perché poi lui è stato fermato da alcuni che erano lì attorno alla cattedra, sono usciti almeno 15 ragazzi, ragazzi e ragazze ovviamente, si sono tutti tirato fuori tutti il cellulare, seduti l'uno accanto all'altro, nessuno che parlava tra di loro, cioè, una cosa sorprendente, cioè tutti seduti, c'era questa enorme specie di circolo di sedie fuori, no? Ecco, si sono seduti l'uno accanto all'altro senza assolutamente comunicare, neanche uscendo, tutti in silenzio, con in mano, subito praticamente si vede che appena finita la lezione ha preso in mano il cellulare e andavano a telefonare all'uno all'altro eccetera, e sono stato lì almeno 10 minuti, proprio silenzio assoluto dal punto di vista della comunicazione reciproca, no? Ecco. Poi si sentivano questi bisbigli delle telefonate eccetera, chiaramente, ma per dire come diventa difficile la comunicazione, no? Ecco, di per sé il cellulare è uno strumento anche di comunicazione, tanto però è una forma di comunicazione che non è quella diretta, no? Ecco, quella in cui ci si guarda viso a viso, insomma, no? Ecco. Ma al di là di questo può essere anche una forma di comunicazione, ma quando diventa così, se andate sui treni, come io frequento abbastanza i treni perché non guido, no? Ecco, non riuscite più a parlare con nessuno perché avete di fianco uno che sta telefonando per tutto il tempo, dall'altra parte un altro che telefona o l'altro che gioca sul computer, il terzo che, cioè, effettivamente o andate in giro e sentite, io qualche volta sento dietro delle voci, dico, ma questo qui sta chiamando me, invece stanno telefonando col cellulare, no? Ecco, diventa una società autistica. Autistica, l'autismo è il vero prodotto se non si sanno usare questi strumenti. Probabilmente anche questo è il frutto di un processo accelerato, no? In cui la tecnologia va avanti in maniera accentuata e la coscienza è ancora una coscienza pretecnologica, cioè non si è adeguata ancora. Con l'adeguamento probabilmente ci sarà un uso molto meno accentuato, no, di questi strumenti, e verranno usati per quello che servono e non per fare qualsiasi tipo istituire qualsiasi tipo di relazione, mandare qualsiasi tipo di messaggio e così via. Credo che è questione di un adeguamento. Per esempio, quando è nata la televisione, mi ricordo che i giovani, nella prima fase, i ragazzi e i giovani stavano tutto il giorno attaccati al televisore, oggi non stanno più tanto attaccati perché hanno ormai assorbito, no? Ecco, lo strumento e lo usano più come strumento, no? Sentono di doverlo usare per quel che serve, non così di essere usati dallo strumento come avviene ancora col cellulare, come avviene con il computer, no? Ecco, dove tra l'altro si stanno moltiplicando anche le malattie psichiche che sono legate all'uso di questi strumenti. Bene, basta. Bene. Grazie.
Grazie, grazie a te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santo.